Ritorniamo nella nostra trasmissione, state ascoltando i Divergenti e passiamo ora a parlare di quella che è una tornata elettorale molto difficile e complicata che si sta trascinando ormai da tempo, sia quella delle presidenziali in Romania. Presidenziali che sono state anche il centro dei commenti internazionali, no? Anche da parte di quella che è l'amministrazione americana rispetto, ecco, a questa storia molto travagliata che vede soprattutto protagonista uno dei candidati che poi è stato escluso da questa ultima corsa, l'indipendente Calin Georgescu. Ma per capire come stanno andando avanti le cose abbiamo con noi Gianmarco Moisè, ricercatore e giornalista che vive nella vicina Moldova, al quale do il benvenuto. Benvenuto Gianmarco.
Grazie, grazie dell'invito.
Allora, queste elezioni che si terranno il 4 maggio, ecco, il primo turno e poi il ballottaggio sarà dopo 2 settimane, ecco, sono state molto travagliate a partire da quella che abbiamo visto tutti quanti, è stata la vicenda legata a Calin Georgescu che è fuori dai giochi, ma ecco, diciamo che l'estrema destra rumena sembra essere sempre in pole position a questo punto con un altro candidato che è Gheorghe Simion.
Sì, esatto. Beh, l'ultima volta mi sembra che ne avevamo parlato appunto mesi fa, quando si parlava dell'annullamento del primo turno delle presidenziali di novembre, e ci eravamo chiesti proprio in una chiacchierata qua in radio se e come Calin Georgescu avrebbe poi partecipato a queste elezioni o se non si sarebbe trovato, diciamo, una soluzione alla sua partecipazione. Adesso questo chiaramente è un discorso un po' complottistico, perché poi le accuse nei confronti di Calin Georgescu si sono rivelate ben più gravi di quelle che ci potevamo aspettare, perché è stato incriminato per incitamento ad azioni contro l'ordine costituzionale, comunicazioni di informazioni false, soprattutto rispetto alle fonti di finanziamento della campagna elettorale, oltre che alla costituzione di un'organizzazione di carattere fascista. E sì, lui non è stato il primo ad essere escluso da queste queste elezioni, da questa successiva corsa alle elezioni, perché anche la candidata Diana Shoshaka, di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi, uno dei partiti, l'Unione per Salvare la Romania, che ha fatto incetta di voti per le parlamentari, è stata esclusa su presupposti molto simili. Entrambi i candidati sono stati ritenuti incompatibili rispetto ai valori della Costituzione romena. E quindi sulla base della decisione precedente che aveva visto l'esclusione di Shoshaka già alle elezioni di novembre, la Corte Costituzionale ha ritenuto di escludere Georgescu, soprattutto a fronte delle accuse dell'organizzazione della creazione di un'organizzazione a carattere fascista. Però appunto dicevamo che queste elezioni presidenziali non sarà parteciperà Gheorghe Simion, il leader di AUR, chi non è, diciamo, digiuno alla politica rumena, conosce Gheorghe Simion già da qualche anno, il suo è stato uno dei partiti più votati alle scorse elezioni parlamentari, eppure quando ha partecipato alle presidenziali di novembre non si è qualificato per il secondo turno, perché sarebbe arrivato quarto nelle votazioni dietro appunto Georgescu. In questi mesi abbiamo visto come Simion, in maniera anche molto strategica, ha cercato di coltivare l'elettorato di Georgescu, assistendolo passo passo nel suo processo di candidatura e anche arrivando a protestare contro la decisione della Commissione Elettorale Centrale Rumena di escludere il candidato da questa nuova elezione. In realtà questo non è una soluzione scomoda per Simion, che da un lato appunto si è coltivato l'elettorato di estrema destra e dall'altro è tra i favoriti di queste nuove elezioni.
Ecco, i candidati sono in totale 11, dei quali 4 indipendenti, però diciamo, ecco, che poi quelli che se la possono giocare in qualche modo, ecco, sono 3 o 4.
Sì, esatto. Sorprende perché di fatto l'esclusione non c'è stata solo l'esclusione di Georgescu, ma le scorse presidenziali, con il fallimento per esempio di alcuni dei partiti più grandi, diciamo, del panorama politico romeno, qual è il Partito Socialista e soprattutto il fallimento di Ciolacu, il rieletto primo ministro ed ex presidente del Partito Socialista rumeno. Lui ha deciso per esempio di non partecipare a queste elezioni presidenziali, visto il fallimento di novembre, e si è pure dimesso dalla carica di presidente del partito, pur essendo stato rieletto primo ministro sulla base di questo governo a larghe intese. Il rappresentante più filosocialista che si ha è appunto Victor Ponta, che si candida come un indipendente, ma anche lui è un ex primo ministro. Ci sono tra gli altri anche l'ex sindaco di Bucarest e tra i fondatori del partito di Lasconi, Nicu Șordan. C'è un ex ministro dell'educazione, Daniel Funeriu. Ci sono altri rappresentanti di partiti minori che non ci si sarebbe aspettati di vedere come candidati presidenti, o comunque diciamo sui quali nessuno punta alcunché, non ci si aspetta che passeranno al secondo turno. Probabilmente ci si può aspettare che i favoriti saranno appunto Giorgio Simeone, di cui abbiamo appena ampiamente parlato, e la stessa Elena Lasconi, che era stata la cofinalista di Georgescu alle elezioni poi annullate di novembre.
Ecco, ma cosa si sta facendo questa volta per fermare quelle che comunque sono interferenze elettorali che sono comprovate?
Allora, cosa si sta facendo in background, diciamo, non è dato sapere. Probabilmente i servizi segreti rumeni stanno controllando soprattutto anche il funzionamento dei social media, se sia corretto o meno. Ci sono state dichiarazioni di Lasconi rispetto al funzionamento di TikTok, e lei ha parlato del fatto che se fosse eletta presidente imporrebbe ulteriori restrizioni per il funzionamento della piattaforma, anche se si può dire che la svista non è stata tanto relativa a TikTok quanto ai fondi spesi per la campagna elettorale di Georgescu, che è, diciamo, stata questa la più grossa svista del sistema di controllo giudiziario rumeno. Altri tipi di controlli forti non ce ne sono che io sappia.
Ecco, non ce ne sono, ma anche in Romania le voci, ad esempio, che in qualche modo che vengono diffuse, no, da quello che è l'universo vicino al mondo MAGA, stanno facendo prese questa idea del complotto del sistema contro, ecco, quelli che sarebbero nuove voci, si fa strada?
Di fatto sì, abbiamo già visto quando c'è stata appunto è stato dato annuncio della squalifica di Georgescu, c'è stata una ribellione, diciamo, dei rappresentanti dell'elettorato dell'estrema destra, che hanno creato un po' di scompiglio a Bucarest e hanno promosso quella manifestazione che poi si è realizzata in uno di fatto realizzata in uno scontro con la polizia, e è diventata una manifestazione violenta. Ci sono stati dei danni al ciottolato, per esempio, di alcune strade di Bucarest, è stato ribaltato un pulmino di G24, il canale di informazione rumeno. Quindi queste persone, in generale l'elettorato di estrema destra, di riferimento di Georgescu e dello stesso Simeone, probabilmente hanno anche da un certo punto di vista ragione a credere nel complotto, nella misura in cui le tempistiche con cui sono state prese le decisioni da parte della Corte Costituzionale sono state abbastanza sfortunate. Prima l'annullamento e poi, quasi come ad aspettarselo, la definitiva squalifica di Georgescu da queste elezioni presidenziali.
Ecco, è anche fatta proprio all'ultimo, no? Mentre lui stava, almeno il mito racconta, portando le firme.
Sì, esatto, è avvenuto sul finire di febbraio, quando appunto si stavano finalizzando le candidature, e immediatamente lui stesso ha gridato al complotto, scrivendo su Twitter quel tweet che poi ha infiammato le folle e ha portato tutti a protestare.
Ecco, un controllo, quello della Russia, che si fa sentire anche in Moldova, no? Ho proprio letto un articolo che tu hai pubblicato su Balcani e Caucaso, dove parli ad esempio del caso della governatrice della Gagauzia, che è stata arrestata, ecco, proprio per una serie di, sia per riciclaggio di denaro a fini elettorali, e sempre di mezzo c'è Mosca.
Sì, esatto. Qua la situazione è ben più chiara e da molto più tempo, perché c'è appunto dietro le quinte c'è questo ex banchiere, Ilan Shor, che è in fuga ormai dalla Moldova dal 2019, quando per la prima volta Maia Sandu è divenuta primo ministro, e lui dall'estero, prima da Israele, poi dalla Russia, diventando appunto un cittadino russo in seconda battuta, dopo che Israele aveva accordato l'estradizione verso la Moldova, di fatto invia denaro attraverso i suoi collaboratori per favorire la compravendita elettorale, e quindi c'erano già stati questi problemi durante il referendum alla fine dell'anno scorso e poi appunto le elezioni presidenziali stesse, dove si parlava di compravendita elettorale, e già, diciamo, il sistema giudiziario e di polizia moldavo è più preparato ad affrontare questo tipo di interferenze, perché se le aspetta da un altro punto di vista, e c'è una serie di attori che è facile identificare perché vicini a una determinata parte politica. Ci sono stati anche commenti da diversi politici rumeni quando appunto ci sono stati tutti questi problemi rispetto alle elezioni presidenziali, rispetto al fatto che la Moldova sembra essere più preparata a gestire le interferenze russe che non la Romania stessa, perché appunto non si aspettava questo tipo di interferenza.
Ecco, per concludere, come viene vissuto in Moldova quelle che sono queste trattative in corso tra Russia e Ucraina, soprattutto tra Stati Uniti, Ucraina, Stati Uniti e Russia? Che qual è la posizione dei moldavi?
Allora, la posizione del governo di PAS, del Partito di Azione e Solidarietà, e della stessa Maia Sandu è quello di forte solidarietà nei confronti dell'Ucraina. Il governo moldavo è sempre, negli ultimi anni si è sempre dichiarato filo occidentale, però non è mai stato fortemente filo americano. Qua il governo è molto più esplicitamente paneuropeo e quindi si avvicina alle posizioni dell'Unione Europea. Il supporto nei confronti dell'Ucraina è totale rispetto a quel che riguarda la solidarietà per i migranti ucraini che sono arrivati e si sono stabiliti in Moldova, e tra i due governi, appunto, e le due presidenze, quella ucraina e quella moldava, la collaborazione totale, quindi il supporto è molto forte nei confronti dell'Ucraina, che peraltro i moldavi stessi vedono come un difensore del loro paese, di fatto, rispetto a un eventuale ingresso dell'esercito russo nella regione, vista anche la situazione con la Transnistria.
Ecco, e invece, ecco, questa è veramente l'ultima domanda, per ritornare alla Romania: in Romania come viene vissuto il rapporto con la Russia, anche il discorso sulla guerra in Ucraina, e ecco, come potrebbe cambiare anche l'atteggiamento nei confronti dell'Europa nel caso della vittoria di uno o dell'altro candidato?
Allora, la situazione è diversa in ragione appunto del tipo di candidato di cui stiamo parlando, perché chiaramente è un candidato moderato come Elena Rasconi, è estremamente pro-europeista, ha posizioni più tradizionali, diciamo, quelle che ci si potrebbe aspettare da una Romania parte dell'Unione Europea, mentre Georgescu sarebbe stato un candidato di rottura rispetto a questo tipo di discorso. Al contrario, contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare, in realtà Giorgio Simeone nelle ultime interviste si è detto favorevole alla NATO e ha sempre affermato, anche per scongiurare possibili voci che lo dicevano vicino alla Federazione Russa, ha sempre definito Putin un criminale di guerra. Ha sempre detto che la posizione della Romania è all'interno della NATO e all'interno della famiglia europea, quindi pur essendo un rappresentante, diciamo che Giorgio Simeone è più simile alle posizioni meloniane, è un rappresentante dei conservatori europei all'interno delle famiglie europee politiche, un forte sostenitore della NATO come organizzazione difensiva europea, quindi è estremamente pro-occidentale. la posizione geopolitica di Georgescu sarebbe stata completamente opposta, pur trovandosi entrambi all'estrema destra, diciamo, dello spettro politico rumeno. E anche per questo, diciamo, che si parlava della furbizia di Simeon nel catturare l'attenzione dell'elettorato rumeno una volta che appunto Georgescu è stato squalificato.
Ecco, ma Georgescu a questo punto è fuori dai giochi per sempre o c'è qualche possibilità che in futuro possa ritornare?
Diciamo che c'è qualche possibilità che in futuro possa tornare, però di fatto questo tipo di squalifiche sono appunto fanno riferimento a queste elezioni presidenziali, quindi non sappiamo se in 4-5 anni, quando si risvolgeranno di nuovo elezioni parlamentari o presidenziali, Georgescu possa presentarsi con una sua lista, con un suo partito. Francamente si può dubitare di questo perché Georgescu era, diciamo, una pedina spendibile dal punto di vista del finanziamento che la Russia o attori esterni hanno fatto. Quindi ci sono vari possibili rappresentanti di estrema destra che potrebbero presentarsi alle elezioni in futuro.
Allora, io ringrazio moltissimo Gianmarco Moisè, lo lascio ai suoi impegni. Grazie mille e buona giornata.